Allora, ora che siamo un po' più compatti, possiamo proseguire con le nostre letture. Come vedete, siamo lungo il canale Brentella, quindi stiamo proseguendo nel nostro circumnavigazione. Abbiamo scelto questo luogo perché, anche se è uno dei tanti, diciamo, episodi, ecco, ricordati da cippi o lapidi, eccetera, rappresenta qualcosa di un po' diverso dal solito, dalla solita azione partigiana. Ora, qui la via antistante a quest'argine è via Sette Martiri, originariamente chiamata via Due Ponti. Perché Sette Martiri? Allora, facciamo un passo indietro. Il 5 dicembre del 44, un militare tedesco che sta guidando un piccolo mezzo leggero insieme a un suo commilitone, viene assassinato da un colpo di pistola al petto. Il commilitone, che è un ex militare russo, poi arruolato ai sicuri tedeschi, scappa per i campi. Si costituisce subito una commissione d'inchiesta italo-tedesca nazifascista, che in un modo o nell'altro arriva alla propria verità, cioè il militare è stato ucciso da due partigiani. Quindi la dinamica che viene storta in qualche modo ai vari testimoni, che in realtà non hanno visto niente, è quella di un tipico attentato in stile GAP. I GAP sono i gruppi armati comunisti, patriottici, che agiscono in territorio urbano e hanno come metodo d'azione principale, insomma, colpire l'uomo, ok? Con la pistola dritta al cuore. Questi due avrebbero sparato al militare nazista e poi sarebbero scappati via in bicicletta. Il problema di questa ricostruzione è che non tiene, ok? Il parroco di mi pare Chiesa Nuova, sì, Don Ettore Silvestri, si prodiga per ascoltare le testimonianze dei parrocchiani e per arrivare alla sua, quella che crede lui sia la verità, cioè che l'assassino sia il militare russo, che infatti poi scappa, non si capisce perché scappa, lui dice per paura dei due terroristi, dei due partigiani. Ascolta le testimonianze di un'anziana del luogo che si chiama Elsa Seresin, che dice di sentire nel dialetto, poi lui le riporta in italiano, e forse anche un po' le cambia perché è un antifascista, insomma, le cambia a suo favore, però dice questa Elsa di aver sentito il tedesco dire camerata, camerata, mi ha preso pistola. Quindi le indagini vengono insabbiate, alla fine si decide che sono stati due partigiani a uccidere. Nonostante le evidenze, siano stati due partigiani a uccidere il tedesco e si decide per il solito metodo della rappresaglia. Quindi vengono presi cinque partigiani, non padovani, ma di altri prigionieri in altri comandi tedeschi, un po' per evitare, insomma, che l'immaginario collettivo della già martoriata popolazione di Padova fosse esageratamente colpito. Quindi questo gesto di pietà. E vengono impiccati qui in via Sette Martiri, dove c'è il cippo. Senza nemmeno come dire, il conforto della religione. Qui il vescovo Agostini protesta in maniera molto debole, come sempre molto timida contro i comandi tedeschi. Mentre invece il parroco, il giorno dopo, si prende gli schiaffi pubblici dei nazisti perché viene a recuperare le salme dei cinque, poi più due che sono martiri di un altro episodio, quindi il cippo commemora tutti insieme. Tira giù le salme con un gesto di grande dignità, le porta al cimitero di Chiesa Nuova e si prende gli schiaffi, appunto, l'umiliazione pubblica da parte dei nazisti. Quindi vedete la differenza tra il basso e l'alto clero. Il testo che andiamo a leggere non è un martirologio, un florilegio, non racconta rappresaglie, eccidi, eccetera, ma è sempre tratto dai piccoli maestri della prosecuzione del primo brano. Diciamo dalle idee del collegamento, dall'ideale, insomma, dal centro clandestino con la C maiuscola, si passa ai collegamenti con la C minuscola. Come funzionano? Come si concretizza la resistenza nel Veneto? Meneghello la descrive con tratti anche ironici, come suo stile, evidenziando l'aspetto di collegamento, come già aveva fatto prima, cioè la resistenza è il suo collegamento, non potrebbe esistere senza. E mette in luce anche un fatto molto importante, che in questo lavoro di concreto collegamento tra i comitati, eccetera, queste entità astratte, in realtà ci sono dietro delle persone fisiche. Quando vado a incontrare il comitato su un ponte, come questi due, trovo delle persone che senza nessuna parola e nessun gesto d'intesa pensano quello che penso io e e magari nella borsa non nascondono burro, ma giustizia e libertà, come dice Meneghello. E, ecco, quindi lascio la parola a Davide, che ci legge insomma questo brano di Piccoli Maestri.
Una parte delle nostre energie erano impiegate a tenerci collegati fra noi, ma ne avanzava un bel po' per collegare anche gli altri. Si girava con carte e licenze false. Alcuni di noi, specie Marietto ed io, essendo di sede a Padova stessa, cambiavamo spesso casa e identità. Qualche volta io mi calavo gli anni e mi facevo matricola a 17enne, esente ancora da impegni militari. Altre volte mi promuovevo presso reparti e distretti remoti e mi concedevo licenze ordinarie e straordinarie. La prima volta che fui fermato a Treviso, il cuore mi fece una trematina, ma poi ci avevo fatto l'abitudine e presto mi misi a fermare la gente e a controllargli le carte per rinfrancarmi. Qualche volta, quando le controllavano a me, mi usciva di testa il nome che portavo quel mese, non parliamo del reparto. Ma andò sempre liscia. E mi ricordo anzi che strana impressione faceva poi, alla fine della guerra, ritrovarsi di nuovo in tasca la propria identità nuda e cruda. Si viaggiava molto, anche coi treni, ma soprattutto in bicicletta. Si andava in tutti i centri provinciali, nelle città, Venezia, Verona, Treviso, Rovigo. Da Vicenza, si capisce, giravamo al largo. Un paio di volte andai in bicicletta anche a Milano, al centro dei centri. Questi viaggi erano sostanzialmente possibili perché, se non avevamo un nostro fronte interno, avevamo però qualche cosa di meglio, l'alleanza clandestina naturale di un gran numero di famiglie e di persone. I professionisti veri e propri erano indubbiamente pochi, ma il margine dell'adesione e della compromissione degli altri era enorme. Per lo più era gente che non si sarebbe mai sognata di mettersi a fare la resistenza per conto suo, ma per i ragazzi che la facevano erano disposti a molte cose. Ci ospitavano, ci nutrivano, ci fornivano le biciclette, ci recapitavano i messaggi, tenevano in casa depositi e archivi, e magari anche la trasmittente clandestina, e addirittura l'operatore della trasmittente clandestina. E provvedevano persino a chiamare, secondo il bisogno, un radiotecnico di fiducia per la trasmittente o il medico di famiglia per l'operatore. Sparsi un po' dappertutto nel Veneto, passammo mesi a collegare. Molti di noi furono più volte fermati per mercato nero, ma nelle pesanti valigie di fibra c'era solo stampa sediziosa. Cercavano burro e trovavano giustizia e libertà. I fermati dichiaravano di aver perduto le chiavi della valigia e di non poterle aprire per l'ispezione. E aspettando che si decidessero a forzarle, cercavano con l'occhio l'itinerario giusto per scattare, e poi scattavano. In certi momenti ci pareva di essere il governo ombra del Veneto. In altri momenti ci si sentiva i soliti quattro gatti, che andavano in giro in bicicletta a contarsi a vicenda. In teoria si mantenevano i rapporti con dei comitati, dei comandi, con la resistenza politica o militare dei vari paesi. In pratica, ciò che si incontrava erano soltanto alcune persone, e la natura stessa degli incontri aumentava l'impressione di realtà. Era una cosa incredibile, si diceva, oggi 8, qui nello stesso posto, a mezzodì. E questo era tutto. Una volta era un crocicchio di campagna, una volta un pezzo di strada vicino a un paese, ma più spesso un ponte. Forse mi esagero la funzione dei ponti, ma di molta gente non sapevo quasi altro che su che ponte trovarla in mezzo alla campagna e in che giorno della settimana. Avvicinandomi in bicicletta, nel passaggio secco dell'inverno, riflettevo. La domanda che non bisogna mai farsi è quanti siamo in realtà? Ed ecco il ponte, e lì appoggiato al parapetto a guardare la campagna invernale, il comitato di Albettone o il comando di Montegaldella col paltò, è immerso anche lui nei suoi pensieri resistenziali. Ci collegavamo, ci scambiavamo le borse, o i contenuti delle borse, e qualche consiglio politico. E poi ripartivo.
Ecco, la domanda fondamentale è quanti siamo in realtà? La risposta, come dire, tra le righe di Meneghello è che oltre ai partigiani professionisti c'è tanto popolo dietro che non partecipa magari alle azioni più militari, ma sostiene, conforta, dà da mangiare, dà le biciclette, dà la ricetrasmittente ed anche il medico per chi usa la ricetrasmittente. Quindi, con questa, diciamo, affondo nella resistenza più popolare, proseguiamo il nostro giro sempre per l'argine e andiamo verso il pranzo, direi. Quindi per un po' ci fermiamo dalle tappe rievocative, anche se qualcosa ancora leggeremo. Quindi proseguiamo per di qua.